Radio Televisione Svizzera, Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era cosa e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Anch'io mi affaccio sul balcone virtuale della consulenza per celebrare il Dante D, di cui abbiamo parlato ieri alla consulenza linguistica. Spero che l'abbiate fatto anche voi, io l'ho fatto con un'ora di ritardo, che l'abbiate fatto con l'orgoglio per la nostra bella lingua italiana, ma anche per il nostro bel italiano regionale che parliamo nella Svizzera italiana. Buongiorno da Isabella Visetti al microfono, Roberto Rossinelli in regia, Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Anche oggi alla consulenza continuiamo con il nostro passo della normalità anche in questa emergenza sanitaria e quanto ci eravamo prefissati lunedì, partendo appunto insieme in questa settimana della consulenza, e noi oggi ritroviamo un nuovo appuntamento dedicato a un piatto di salute. Lo sappiamo, stiamo facendo una serie dedicata a questo tema. Oggi vogliamo concentrarci su un tema che è importante in questo frangente: lo stress emozionale e nutrizionale, come gestirlo e come modularlo. Il momento vero e falso, che lo sapete, contraddistingue ogni puntata dedicata al piatto della salute, riguarda oggi il cioccolato fondente. E allora torniamo con il nostro esperto Paolo Di Muro. Buongiorno.
Ben ritrovata Isabella e ben ritrovate le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, il nostro esperto che ci insegna a conservare la salute anche attraverso l'alimentazione. Paolo Di Muro è responsabile del servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva del Cardiocentro ed è autore del libro che dà il titolo a questa serie di consulenze, Un piatto di salute, si intitola il libro, un libro di grande, grande successo. Paolo, come state lavorando voi appunto del servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva? Immagino anche voi da remoto.
Da remoto anche noi, siamo presenti con i terapisti al cardiocentro che sono impegnati tutti i giorni a dare seguito ad una iniziativa che si collega anche ad altre iniziative territoriali che noi abbiamo chiamato servizio telefonico di cortesia. Quindi i colleghi tutti i giorni contattano un certo numero di assistiti con i quali interagiscono in una vera e propria conversazione che non è limitata soltanto a sincerarsi sulle condizioni, ma anche entrare un attimino nella dinamica di come questo periodo viene vissuto. Ed è uno sforzo che il Cardiocentro fa con piacere, perché il percorso di cardiologia riabilitativa è un percorso che dura 3 mesi e che non può essere interrotto. Si deve svolgere, ahimè, ahi noi, in modalità diverse, però i terapisti devono essere al fianco di tutte le persone che in un modo anche più delicato devono gestire un tema così importante come la salute.
So che avete invitato i vostri pazienti a seguire la puntata della consulenza di oggi, mi fa molto piacere questo.
Sì, i terapisti durante le telefonate hanno ricordato questo appuntamento, che tra l'altro viene ricordato tutti i mesi quando lei gentilmente ci dà questa possibilità. E saluto tutti gli assistiti che sono in questo momento collegati e li abbraccio.
Paolo Di Muro, lei mi ha mandato la lettera con la quale avete comunicato ai pazienti la chiusura appunto del servizio e questo nuovo servizio da remoto, e avete allegato anche una favola a questa lettera. Come mai questa scelta? Mi ha molto stupito. È una bellissima favola, fra l'altro, poi magari ce la riassume.
Sì, noi abbiamo informato appunto con una lettera tutti gli assistiti dicendo che era molto importante che anche in queste condizioni mantenessimo l'attenzione sui quattro pilastri della salutogenesi, di cui abbiamo anche parlato nell'occasione precedente. E quindi abbiamo dato un richiamo al piatto antinfiammatorio e soprattutto l'importanza di alimentare in modo adeguato il nostro microbiota intestinale, che non solo costituisce la sede più importante del sistema immunitario, ma svolge un ruolo rilevante nella produzione della serotonina, che è definito l'ormone del buon umore. In questo ci può aiutare anche la colazione vegetale. E il consiglio che ci siamo permessi di dare non solo agli assistiti ma anche a noi stessi è quello di evitare di piluccare nel corso della giornata tra un posto e l'altro, concentrarsi bene nei tre pasti giornalieri e, trovando il modo, ognuno poi deciderà come, di muoversi una mezz'ora al giorno, anche attraverso, per chi ne dispone, della cicletta in casa. E poi ci siamo permessi di consigliare una lettura tutti i giorni di una pillola del piatto della salute. Questo è lo strumento che i nostri assistiti ci hanno onorato di aggiungere alla loro biblioteca, poi ciascuno può trovare un suo strumento di lettura. Questa è l'occasione proprio per ripensare ad un modello di salute. Noi dobbiamo tutti i giorni, dal mio punto di vista, dedicare uno spazio nel quale studiamo la salute.
Allora, ripensare un modello di salute potrebbe essere quello che possiamo fare tutti noi in questo percorso di riabilitazione collettiva, non solo personale. Poi magari su questo ci ritorniamo. La favola è un accompagnamento importante, un messaggio di positività che voi avete voluto dare.
È una favola di coraggio, la favola del colibrì, che ciascuno può recuperare anche in internet, ed è la favola di un momento di paura che riguardava il mondo animale per un incendio, e mentre tutti scappavano, questo colibrì invece andava a raccogliere, per quanto le era possibile, una goccina d'acqua per cercare di spegnere il fuoco. E inizialmente veniva deriso dagli animali, i quali poi, soprattutto nelle generazioni più giovani, presero lo stesso coraggio del colibrì e riuscirono a influenzare anche i più grandi, e tutti insieme riuscirono a spegnere questo fuoco. E la favola si conclude con il leone che chiama il piccolo colibrì e gli dice: oggi abbiamo imparato che la cosa più importante non è essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità. Oggi, conclude il leone, tu ci hai insegnato che anche una goccia d'acqua può essere importante. Ecco, abbiamo pensato di dare a noi stessi sempre, perché siamo tutti impegnati in questo percorso, e ai nostri assistiti anche questo momento di tenerezza.
E comunque in questi giorni, in queste settimane, le testimonianze di solidarietà, di generosità, di queste piccole gocce ma così importanti, le abbiamo viste, le abbiamo sentite, ecco, questo è confortante. Allora, riprendiamo un po' l'idea di fare un parallelo tra un percorso di riabilitazione personale e un corso di riabilitazione collettiva, dove adesso appunto questo shock da Covid-19 un po' ci obbliga a fare. Lei nel suo lavoro accoglie i pazienti che sono all'inizio di un percorso di riabilitazione dopo magari un infarto un altro problema di salute improvviso e grave. Da cosa si comincia? Il primo proprio contatto?
Il primo contatto avviene telefonicamente, la persona dopo le dimissioni viene chiamata da me o dai miei colleghi per un colloquio conoscitivo e anche per illustrare un po' il percorso. E all'interno di questo contatto si sottolinea un punto che vale un po' per tutti, cioè ciascuno di noi dopo una malattia più o meno importante si trova di fronte ad una scelta: o fare una convalescenza passiva, quindi passata la fase acuta di una malattia, riprendere quelle che sono le attività quotidiane, oppure intraprendere un percorso di convalescenza attiva, che consente, come dicevamo prima, di ripensare al modello di salute. Quindi si tratta, anche dopo una malattia cardiologica, ma qualunque altra malattia, di avere un atteggiamento responsabile verso se stessi e verso le generazioni future. È qui che si riprende un po' anche la favola di cui parlavamo prima. Ippocrate diceva che non basta prevedere la malattia, cioè non basta inseguire sempre la malattia, occorre insegnare la salute per conservarla. E questo viene anche in cardiologia riabilitativa. Noi siamo, mi consenta questa piccola parentesi, noi siamo giustamente concentrati sulla pandemia da coronavirus, ma esistono molte epidemie silenziose, che ormai vengono definite anch'esse pandemie, rispetto alle quali però siamo un po' indifferenti, nonostante gli allarmi che ripetutamente vengono lanciati. Pensiamo per esempio al diabete, che è una pandemia, l'obesità è una pandemia, le carenze vitaminiche, il fumo, la sedentarietà, che poi sono il substrato sul quale il nostro sistema immunitario si fa trovare meno responsivo, cioè meno capace di contrastare virus o batteri. Ecco, quando si parla di percorso riabilitativo, o meglio ancora di un percorso di convalescenza attiva, è un momento in cui ciascuno di noi deve rimettere in movimento un senso di responsabilità verso il dono più prezioso che è la salute e verso le generazioni future. Questo è l'impegno che noi nel nostro piccolo chiediamo a chi intraprende questo percorso, ma è un impegno che in questa fase ci deve coinvolgere tutti.
Allora, riprenderemo da piatto infiammatorio, che rispolveriamo il concetto, e poi apriamo la pagina che vogliamo proprio trattare in questa puntata della consulenza, che riguarda lo stress emozionale e nutrizionale. Prima vi ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
I'm going like a seed. Rain's been falling on me. I've been covered in cold. I've been shrouded in doubt. My heart is on to the sky, and I'll be listening to the stars, and maybe thinking of you, wondering where you are. Do you know what you've done for me? You made my branches grow, now they can play with the wind, and they can carry the snow.
you keep your eye out for me.
Alla consulenza stiamo parlando di un piatto di salute, siamo collegati al telefono con Paolo Di Muro, responsabile del servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva del Cardiocentro, autore del libro Un piatto di salute. Anche noi alla consulenza stiamo avendo tutti i nostri ospiti al telefono, appunto per il rispetto delle distanze, per rimanere sicuri noi e loro. Paolo Di Muro, nelle scorse due puntate della consulenza abbiamo spiegato più volte cosa si intende come piatto antinfiammatorio, che è il fulcro, diciamo, attorno al quale girano i molti temi del suo libro. Magari possiamo rinfrescare questo concetto e anche dire perché è così importante.
Con molto piacere. Il piatto antinfiammatorio, che segue le linee ormai guide anche della Società Svizzera di Nutrizione, non è altro che la struttura del pasto. Un pasto dove, immaginando un piatto, la metà è riempita di carboidrati colorati, quindi verdura, ortaggi, che possono essere scelti a seconda del gusto e anche conditi secondo il proprio gusto. Mentre nell'altra metà del piatto ci deve essere una presenza della proteina. Ricordo che il sistema immunitario è a base proteica, quindi quella parte proteica è importante, paragonabile a un palmo di una mano, e poi un pugno di carboidrato di cereale tradizionale, che può essere pasta, pane o riso. Il rapporto tra questi tre parti del piatto, il cui condimento preferibile è comunque sempre l'olio extravergine d'oliva, senza nulla togliere agli altri, ma ricco di talmente tanti nutrienti da essere considerato oggi un vero e proprio farmaco nutriente. La suddivisione, dicevo, del piatto in questo modo crea la struttura. Noi siamo, lo dicevamo la volta scorsa, molto ancora concentrati sui micro argomenti, cioè se bisogna essere vegetariani, vegani, se la carne è giusta o sbagliata. Allora, questi sono tutti ragionamenti di carattere individuale. Noi dobbiamo trovare tutti insieme un denominatore comune, che è la struttura. Quindi, sulla metà del piatto ricco di verdure, sono tutti d'accordo, vegetariani, vegani, onnivori. Sull'altra metà del piatto ognuno sceglierà in base anche alla propria etica o proprio alle proprie scelte filosofiche. Ecco, una struttura del pasto di questo tipo garantisce l'apporto non soltanto dei macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, ma garantisce anche un loro equilibrio tra di loro. Un loro equilibrio permette di avere risposte metaboliche, quindi ormonali, in equilibrio. L'argomento è molto, molto, molto importante in chiave di protezione della salute. Se la Società Svizzera di Nutrizione ci dice che bisogna servire generose porzioni di verdura ai pasti, usa proprio questa definizione, e vuol dire che allora le verdure giocano un ruolo importante, certo. E se ci dice che ad ogni pasto ci vuole solo un cereale, o pasta, o pane, o riso, ci dice che se esageriamo con quella parte del piatto, noi alziamo troppo la glicemia E quando la glicemia, cioè la concentrazione di glucosio nel sangue, sale troppo, è infiammatoria. E poi la proteina non deve essere esagerata, deve essere però sempre presente nei tre pasti, con la componente del grasso che ricordo e concludo, che determina la produzione degli ormoni che favoriscono la sazietà prolungata. Quindi un pasto dove non ci sono le proteine e non ci sono i grassi, non ci sarà mai sazietà prolungata.
Quel senso di sazietà che ci accompagna a lungo e dopo è inevitabile ricorrere a qualche spuntino dopo, se non siamo sazi nel corso della mattina o del pomeriggio.
Esattamente, infatti io sono sempre più dell'idea, non solo io ovviamente, che non bisogna anche concentrarsi troppo sugli spuntini. Se noi facciamo una buona colazione vuol dire la strutturiamo nello stesso modo. Nel libro io propongo la colazione vegetale, ma ognuno se la può strutturare come meglio preferisce. Se riesco a fare una colazione equilibrata, un pasto equilibrato e lo stesso la cena, cioè vuol dire strutturato nelle modalità che abbiamo visto prima, non c'è bisogno, non ci sarà bisogno di piluccare tra un pasto e l'altro. Perché? Perché noi manterremo una condizione glicemica costante e manterremo quella che si chiama sazietà chimica, cioè quella sazietà che si prolunga per diverse ore. Se invece qualche macronutriente manca, non so, non mettiamo la proteina o limitiamo troppo i grassi, eccetera, rischiamo di avere una sazietà breve che ci porta 2-3 ore dopo ad avere il desiderio di piluccare ancora. Piluccare è un qualcosa che poi nel tempo determina l'aumento del grasso.
Stress emozionale e stress nutrizionale. Noi oggi vogliamo avere da lei qualche consiglio per gestire questo tipo di stress e anche modularlo, cioè ridurlo al minimo. Da dove partiamo, Paolo Di Muro?
Partiamo dalla definizione di stress. Noi viviamo sempre sotto stress, perché lo stress non è altro che l'adattamento che il nostro organismo attiva tutte le volte che ci troviamo di fronte ad uno stimolo esterno, che può essere emozionale, può essere relazionale, può essere personale. Cioè noi veniamo continuamente sollecitati nel corso della giornata. E tutti hanno molto chiaro che esiste lo stress positivo poi esiste anche lo stress negativo. Allora, diciamo che è vero, esiste l'eustress, cioè quando noi rispondiamo a degli stimoli che ci danno gioia, ci danno felicità, non so, pensiamo per esempio allo stress che prova una mamma durante un parto, giusto per fare un esempio forte ma che rende l'idea, oppure, non so, una soddisfazione legata a qualsiasi esperienza della vita che comunque richiede un adattamento, ecco, questo lo definiamo eustress, cioè un adattamento positivo. Esiste però uno stress negativo, che viene definito di stress, che è quello che invece sottopone l'organismo ad uno sforzo troppo prolungato in chiave negativa, che è un po' quello che potrebbe preoccupare in questo periodo, un periodo in cui ci sono un po' di restrizioni, periodo in cui non abbiamo la possibilità di mantenere quelle che erano le nostre abitudini quotidiane e che su qualcuno potrebbe, se non su tutti, avere delle ripercussioni non favorevoli. Lo stress, a cui dicevo prima, è la risposta che noi abbiamo sempre quando dobbiamo evitare un pericolo, quando dobbiamo studiare, quando dobbiamo concentrarci per esempio per una trasmissione radiofonica, quando facciamo sport. Per far fronte a tutti questi stimoli noi abbiamo delle ghiandole che producono degli ormoni. Bene, quando questi ormoni entrano in circolo mettono nelle condizioni il nostro organismo di far fronte a qualsiasi tipo di impegno. Questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che anche quando dobbiamo evitare un pericolo, anche quando prendiamo uno spavento, cioè il nostro corpo è sempre pronto a rispondere a qualsiasi situazione che si verifica dall'esterno e oppure anche da situazioni emozionali interne. Questo viene definito stress acuto e ce ne accorgiamo quando abbiamo questi momenti, perché aumenta il battito cardiaco, aumenta il respiro. Insomma, il corpo in un tempo impercettibile ci permette di reagire sempre. Perfetto. Finito lo stimolo, noi recuperiamo le condizioni iniziali. E questo è l'eustress. Il distress, dicevo prima, è quello che invece è legato ad esperienze che noi percepiamo come negative, pensiamo per esempio alle perdite affettive o a situazioni di protratto carico lavorativo, aumento di responsabilità, insomma situazioni che noi avvertiamo come... In questo caso intervengono degli ormoni, per esempio il cortisolo, che è pro-infiammatorio. Ecco perché oggi, io ho seguito anche delle vostre precedenti trasmissioni, oggi ci si concentra molto, ed è giusto, di evitare di entrare in quello stato d'animo, per esempio di paura, di ansia, di angoscia, ed è per quello che gli psicologi ci consigliano, poi bisogna trovare le strategie, di questo ne possiamo parlare, per fare un contraltare, cioè scatenare invece delle emozioni positive potenti, perché sennò questo stress diventa estremamente dannoso per il nostro organismo.
E allora, visto che le ha citate le strategie, magari iniziamo a elencarne qualcuna. Dopo è chiaro, ognuno deve trovare le sue, le proprie modalità, ricorrere alle proprie risorse. Però magari cerchiamo di individuarne qualcuna.
Certo, va tenuto presente che, come correttamente diceva lei, esiste anche una forma di stress nutrizionale, cioè anche il mangiare troppo per il nostro organismo è una forma di stress, quindi se noi mangiamo troppo tutta una serie di ormoni si attivano eccessivamente e questo crea infiammazione. E per quello che in questo periodo, in cui siamo un po' più a casa e ci muoviamo meno, oppure siamo un po' più limitati in quella che è la nostra attività giornaliera, bisognerebbe essere molto attenti nel rispetto dei tre pasti e concederci almeno due volte alla settimana un alleggerimento, soprattutto serale, ecco, fare una specie di piccolo pasto, ecco, in modo tale che l'organismo non vada ad accumulare troppo. Uno delle modalità per favorire una riduzione dello stress in modo tale da attivare anche un'altra parte del nostro sistema nervoso, che è la parte parasimpatica, quella che ci permette di abbassare il battito cardiaco, la frequenza, ci permette di digerire anche quello che ci capita e di non essere troppo collegati con i sistemi audiovisivi. Stare molto in casa vuol dire stare molto davanti alla televisione, collegati a internet, WhatsApp, il cellulare. Ecco, questo è un modo per stimolare eccessivamente lo stress giornaliero. È da fare perché è un modo per tenerci in contatto con le persone. Io ai miei amici dico sempre chiamatemi, perché bisogna sentirsi, bisogna parlarsi, però ad un certo orario bisogna stoppare. Perché quando noi ci avviciniamo verso la sera, il nostro organismo deve attivare altri ormoni, che sono quelli che ci permettono di avere un buon riposo. Ad un certo orario bisogna staccare la spina, staccarla. Saranno le 9 di sera? Bisogna arrivare a un momento che tutti i sistemi di connessione devono essere interrotti, per fare in modo che quella bellissima sostanza che si chiama melatonina ci possa permettere di entrare in un buon sonno, che è un riparatore, un rigeneratore delle nostre risorse immunitarie e ci possa consentire di risvegliarci in condizioni migliori. Ecco, questo è un primo consiglio che mi permetto di dare soprattutto a me stesso e a chi ovviamente ne vorrà fare uso. Quindi siamo già a due, una struttura nutrizionale tenuta, seguita e darsi una regola sui tempi in cui noi stacchiamo e lasciamo che il nostro organismo si possa avvicinare favorevolmente verso il riposo notturno. Aggiungo solo una cosa, una preoccupazione che manifesta la comunità scientifica è quella che involontariamente si cambiano i ritmi sonno-veglia, cioè che stando a casa uno si sveglia un po' più tardi, va a letto un po' più tardi. Ecco, questo è un errore che su un ciclo circadiano così importante come il ritmo sonno-veglia, ecco, andrebbe evitato. Quindi io mi limiterei qui, cioè se già fossimo capaci, io per primo, a mantenere una struttura nutrizionale ben impostata, come ne abbiamo già accennato prima, e a staccare la spina, a sconnetterci ad un certo momento della giornata per attivare la parte rilassante, ecco, io credo che siamo già a un ottimo punto per come gestire questo momento.
Paolo Di Muro, abbiamo una telefonata, abbiamo Salvo in linea, buongiorno.
Buongiorno Salvo.
Salvo, ci sente?
Sì, condivido e apprezzo molto quello che state dicendo e la trasmissione in generale. Volevo soltanto fare una riflessione. Stress emozionale, eustress, cioè lo stress positivo che ci dà la possibilità di recuperare delle situazioni drammatiche, eccetera. Ma quando queste situazioni drammatiche sono, per esempio, ci vengono date da un film, quando vediamo, ci sono dei film terribili in cui si tagliano teste, si volano gambe, braccia, eccetera. Ecco, questo stress, cioè questo film diventa uno stress emozionale, quindi secondo me, in sintesi, fa male, secondo me sì, ed è inutile, però purtroppo viviamo in un sistema di libertà per cui questi film vengono trasmessi tranquillamente tutti i giorni in televisione, così come le sigarette vengono vendute, anche se provocano i tumori. Ultima cosa, volevo chiedere a proposito dello zucchero, bevande zuccherate e merendine, lo stesso, viviamo in una città pluralista, l'economia è libera, eccetera, per cui tutti vendono questa roba, questa robaccia, ma in realtà è roba che fa malissimo, e la mamma, la tenera mamma che dà le merendine continuativamente al figlio dovrebbe capirlo, fare le pause tra un pasto e l'altro, mangiare qualcosa è positivo, ma mangiano le mele, mangiano qualcos'altro. Vorrei la conferma da parte del vostro importante professionista.
Grazie Salvo, ci ascolti per radio, Paolo Di Muro.
Grandissimo Salvo, bravissimo. Ha detto un po' sia la domanda che la risposta, perché è sicuramente sensibile a certe tematiche. Non è un caso che si dice che man mano ci si avvicina verso le ore serali, bisogna fare in modo di evitare qualsiasi stimolo visivo che possa agitare. Ecco, se c'è una cosa che non bisogna fare di sera, per esempio, è proprio quella di vedere dei film che hanno ritmi, ma anche tematiche molto aggressive. Faccio solo un accenno ad una cosa che ha detto Papa Francesco, ma indipendentemente da quello che uno pensa in termini di religione. Una volta Papa Francesco disse: mi raccomando, rivolgendosi al marito e alla moglie, se avete litigato nel corso della giornata, prima di andare a dormire dovete fare pace. Ora, lui dà a questa espressione una visione ovviamente cristiana di perdono. Ecco, se la vediamo invece in termini metabolici, ha detto una cosa straordinaria, cioè bisogna avviarsi verso le ore serali e quindi verso il sonno in un atteggiamento il più possibile calmo, perché sennò non si attiva la melatonina, perché se noi siamo agitati attiviamo molto l'ormone dello stress, che è il cortisolo, che inibisce la melatonina. Ecco perché molte persone che dicono che vanno a letto con i pensieri del lavoro dormono poco. Molti assistiti che noi trattiamo ricordano che l'evento infartuale o comunque un evento di malattia lo ricollegano molto a un ultimo periodo di grandissimo stress nel quale non riuscivano neanche più a riposare. Questo fattore di andare verso una serata calma è un pilastro fondamentale, veramente fondamentale. La fortuna, caro Salvo, che noi abbiamo è che possiamo decidere che cosa guardare. Quindi possiamo decidere la sera di vedere cose che ci conciliano un po' di più con noi stessi. Per quanto riguarda la seconda parte, ne
Paolo
abbiamo già
Di Muro,
parlato.
Ecco, sulle bevande zuccherate, le merendine, le chiedo di tornare dopo perché abbiamo una domanda di un ascoltatore che ci scrive. E io me la sono segnata, dopo quella di Salvo, ecco, la riproponiamo dopo. Quanto incide l'assunzione di vino nella glicemia e obesità?
Dunque, questo ne abbiamo già parlato la volta scorsa, Isabella, è un micro argomento che va affrontato, comunque resta un micro argomento. Allora, l'unico problema legato al vino è se il vino viene bevuto fuori pasto, mi riferisco agli aperitivi, così come si chiamavano una volta, adesso si chiama apericena, perché il vino bevuto fuori dal pasto stimola eccessivamente la risposta insulinica. Ricordo che l'insulina è un ormone che quando prodotto in eccesso diventa fortemente infiammatorio. Il vino bevuto all'interno di un pasto, ovviamente in quantità moderate, dove per moderate si intende un bicchiere, ma se uno una volta ha voglia di bere due bicchieri non succede assolutamente nulla, non ha nessun impatto, anche perché se noi ci facciamo finta che io dicessi sì, bisogna togliere il vino, anzi bisogna non berlo, e poi uno mangia 100 grammi di pasta, 100 grammi di pane, si mangia la pizza, non è che cambia molto, anzi. Quindi all'interno della struttura del piatto, così come l'abbiamo pensata, non noi, ma chi ovviamente ci dà le linee guida, il bicchiere di vino ci sta alla grande, senza nessun problema. Attenzione che quello che stimola molto la concentrazione del zucchero nel sangue è quello che diceva prima l'amico Salvo, le benderine, ma soprattutto l'eccesso di cereali, soprattutto raffinati, quindi bianchi, quindi pasta bianca, riso bianco e pane bianco, all'interno del pasto.
Andiamo avanti a rispondere alle altre domande che stanno arrivando e poi avremo il nostro momento vero e falso dopo Carole King, ma prima i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Paolo Di Muro, ripartiamo dal nostro momento vero o falso.
Con piacere.
Allora, oggi volevamo proprio dedicarlo al cioccolato fondente. Ricordo la scorsa volta c'era arrivata una domanda proprio sul cioccolato amaro, se si poteva mangiarne un quadretto, una riga. Ecco, si sente dire che fa meglio del cioccolato al latte. Allora, cosa possiamo dire sul cioccolato fondente?
Possiamo dire quello che io rispondo sempre. Quando uno mi dice, io mangio bene, dico sempre, ma bene non mangia nessuno, bene. Ognuno di noi deve cercare di educarsi a cercare di mangiare il meno peggio possibile, fondamentalmente. Sembra brutale come frase, ma è così. E E ognuno di noi, nella sua struttura nutrizionale, nella sua giornata, ha le sue coccole. Il cioccolato è una mia coccola. Cioccolato fondente? Certo, perché più fondente è e più contiene quelle catechine, tipo quelle del tè verde, per esempio, che hanno degli effetti protettivi. Certo, non è che cerchiamo nel cioccolato gli elementi protettivi, però avere il piacere durante la giornata, preferibilmente dopo un pasto, ecco, non fuori dai pasti, dopo un pasto, di mangiarsi un po' di cioccolato, io non sono solito dare quantità, perché se uno ha mangiato bene, in maniera strutturata, gli basta anche una striscetta di cioccolato, non so, adesso tre quadrettini, ma può capitare anche la sera che ne mangia una in più, non succede niente. Definire il cioccolato fondente però una fonte di cui si può, per dire, abusare perché ha queste sostanze, questo no, ma può essere un'interessante e positiva coccola giornaliera.
Che di qualche coccola o di comfort food, cibo che dà conforto, ne abbiamo un poco bisogno in questo momento.
Tutti abbiamo bisogno, cara Isabella, di un momento di tenerezza anche culinario, un momento così di coccola in cui uno si lascia un po', ecco, proprio coccolare dal cibo. Ecco, diciamo che farsi coccolare dal cioccolato fondente è decisamente meglio che farsi coccolare da una bevanda zuccherata, da un pacchetto di patatine. Quindi anche la coccola è preferibile che abbia sempre un taglio più protettivo possibile per la nostra salute.
Chissà perché le carote crude o i finocchi crudi non sono una coccola, perché la coccola è sempre qualcosa che non ci fa proprio così bene.
Beh, ma il cioccolato fondente non è così, diciamo che la verdura in sé, se poi non la si condisce, lo dicevamo la volta scorsa, con dei sapori, risulta un pochettino, per noi che siamo storicamente abituati a mangiare molte cose zuccherate, risulta quasi senza sapore, che poi non è vero, però diciamo che, ecco, anch'io la sera quando finisco la cena, ecco, se devo scegliere tra una mezza carota e una striscetta di cioccolato fondente, cedo, preferisco il cioccolato fondente.
Allora, a proposito di zuccheri, un messaggio ci dice: vorrei sapere quale zucchero è più sano, eritritolo o xilitolo?
Non esiste nessuno
zucchero. Sì, ho letto giusto, sì.
Sì, diciamo così, che dovremmo anche qui superare un po' questa tipologia di domande. Il nostro organismo ha bisogno di molecole per funzionare. La molecola più importante è l'ossigeno. Quindi abbiamo bisogno, per esempio, anche se ci muoviamo poco, di andare anche sul balcone, stare 20 minuti, una mezz'oretta, a respirare l'aria, perché noi abbiamo bisogno di ossigeno. E questo è un altro elemento estremamente rilevante in questo periodo. Evitare di rimanere in casa chiusi tutto il giorno, anche se non si può passeggiare, sul balcone. La seconda molecola di cui abbiamo bisogno è il glucosio, non dello zucchero abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno del glucosio, e il glucosio lo recuperiamo dalla frutta, dalla verdura e dagli ortaggi. La natura dà già la sostanza che serve per dare glucosio al cervello e alle nostre cellule. Quindi io non mi lascio portare da alcune domande che hanno la loro legittimità e che troveranno sempre esperti anche più di me che possono dare delle risposte. Attenzione, a noi serve ossigeno e glucosio, e il glucosio ci arriva tranquillamente dalla verdura, dalla frutta e dagli ortaggi. Stiamo sul piatto.
Un altro messaggio ci chiede se un uovo alla Coq tutte le mattine fa male accompagnato con una spremuta e un caffè. Delle uova avevamo parlato la scorsa volta, sì?
Esatto, le uova sono una proteina di alto valore biologico, hanno un'alta digeribilità e quindi è una proteina da consumare. Al mattino è un'ottima fonte di proteina, uno mi sembra un po' poco, perché un uovo da circa 8 grammi di proteine mi sembra un po' scadente come quantità. Ricordo all'ascoltatore che è importante che l'uovo abbia il codice 0, quindi il primo numero che trova al centro dell'uovo deve essere 0, il che indica che quell'uovo arriva da un allevamento estensivo, quindi la qualità del cibo è decisamente maggiore. E gli consiglierei, in una struttura bella perché spremuta, di aggiungere un uovo per avere proprio quella sazietà più prolungata nel tempo.
Però il messaggio diceva tutte le mattine, si possono mangiare 2 uova alla coque tutte le mattine?
Invito l'ascoltatore a risentire la trasmissione precedente. È importante che non ci facciamo portare a spasso dall'idea che l'uovo sia un alimento che può creare dei problemi alla nostra salute. E l'uovo, lo ripeto, è la proteina a più alto valore biologico, cioè vuol dire che non c'è una proteina migliore dell'uovo. Quindi se tutti i giorni c'è chi beve il latte, tutti i giorni possiamo mangiare le uova.
Un altro messaggio ci riporta sugli zuccheri. Io devo zuccherare il caffè senza, non mi piace. Cosa pensa della stevia?
Beh, che decisamente migliore rispetto ai tradizionali zuccheri, no? Quindi la stevia va bene. Se posso permettermi solo un consiglio, la stevia ok, però c'è per esempio anche il miele, che è un dolcificante ottimo con delle proprietà molto interessanti. Però se l'ascoltatrice o l'ascoltatore non piace il miele, la stevia direi che è un'ottima alternativa.
Andiamo avanti a leggere, a rispondere ai vostri messaggi.
Ecco, volevo aggiungere un piccolo dettaglio, Isabella, se me lo consente.
Prego.
Siccome abbiamo parlato dello stress, quindi per reagire a qualsiasi situazione ambientale, relazionale, noi abbiamo bisogno che si producano degli ormoni. E queste ghiandole surrenali, per esempio, producono l'adrenalina, un ormone molto conosciuto perché è quello che ci permette di avere un po' questa energia immediata per far fronte a qualsiasi cosa. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che per ogni molecola di adrenalina che noi produciamo è necessaria una molecola di vitamina C. Attenzione, noi bruciamo molta vitamina C nel corso della giornata, anche per produrre questi ormoni dello stress. Ritorna quindi un tema estremamente importante. Noi non dobbiamo trovarci carenti di vitamine. Per esempio la vitamina A e la vitamina E sono definite le vitamine antinfettive, visto che questo è un periodo che parliamo molto di infezioni. La vitamina C, che è un potente antiossidante, ne abbiamo parlato la volta scorsa, però è estremamente coinvolto anche nelle risposte allo stress. Ecco perché è molto importante non farci trovare carenti. Chiudo questa parentesi, ho recuperato proprio in questo momento un documento della Fondazione Svizzera di Cardiologia, che ciascuno può recuperare, se volete mi possono scrivere, gli posso dare il link, alla domanda, ma se una persona mangia poca verdura e frutta, perché anche questo è un argomento, la deve integrare? Allora, la Fondazione Svizzera di Cardiologia dice che è importante integrare alcune vitamine per chi è esposto alle situazioni di stress, nella crescita in età avanzata, chi fa sport, per i fumatori, per le donne durante la gravidanza e l'allattamento, in caso di malattie e febbre, per chi assume bevande alcoliche e per chi non ha un buon equilibrio intestinale. E io quando facevo gli incontri con gli assistiti dicevo praticamente tutti. Quindi la pandemia da carenze vitaminiche è un argomento estremamente importante. Estremamente importante, e in questo periodo ciascuno, proprio perché deve ripensare alla sua idea di salute, dobbiamo studiare le vitamine. Nel mio libro, che è un piccolo contributo, piccolissimo, io dedico 9 capitoli alle vitamine.
Paolo Di Mura, a proposito del libro, ci chiedono se si può acquistare su internet, forse sul sito del Cardiocentro.
Per chi avesse voglia di onorarci della lettura, il libro, è, per esempio so che il Segnalibro di Lugano ce l'ha in versione shop, può contattare le librerie che ne dispongono di copie, perché il servizio del Cardiocentro è momentaneamente purtroppo fermo in questo momento.
Sì, le librerie della Svizzera Italiana appunto permettono anche l'ordine online e la spedizione del libro a casa, dunque l'invito è quello. Allora, ascoltiamo.
Molte librerie fanno la spedizione gratuita,
sì.
Quindi chapeau.
Allora, ascoltiamo un brano musicale, poi arriviamo alle battute finali e abbiamo ancora diversi messaggi a cui rispondere.
I love you more with every breath, truly, madly, deeply.
Paolo Di Muro, leggo i messaggi che sono arrivati. Allora, come mai io bevo circa 20 caffè al giorno, anche di sera, e dormo come un ghiro e ci metto 2 minuti ad addormentarmi? La mia compagna invece beve un caffè dopo mezzogiorno e non dorme più la sera.
Questa è una bellissima notizia per lui ed è una bruttissima notizia per lei. Si vede che la risposta alla caffeina è diversa, ma non vedo quale sia l'argomento.
Siamo diversi noi, anche se il nostro funzionamento è uguale, però ognuno di noi funziona in modo...
Quello che dice che l'acqua gasata gli gonfia la pancia, quindi nessuno deve bere l'acqua gasata, non è vero. Ad alcune persone ci sono delle risposte immunologiche, enzimatiche, che danno questa sensazione di gonfiore, ad altre persone no, quindi nessuno è migliore dell'altro, siamo diversi.
E forse questa è anche la risposta a questo messaggio. Sono una signora di 56 anni, da anni mangio quotidianamente una tavoletta di cioccolato al latte con caramelle e biscotti. Devo dire dalla mia parte che bevo 3 litri di acqua al giorno, ma per mia fortuna ho la glicemia bassa.
La glicemia bassa non è l'unico parametro che si monitorizza, ma anche in questo caso, se così fosse, è una fortuna che però non può diventare regola per tutti. Diciamo che la salute è un po' più complessa che non solo la glicemia, ecco. Però bene.
Dopo c'è un messaggio che ci ritorna sul tema colesterolo e uova. All'ascoltatore manderò il link per riascoltare la nostra puntata della volta scorsa. Un messaggio invece ci chiede: ma se uso il miele per addolcire, con il caldo non uccido le sostanze vitali?
Del miele?
Sì.
Ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Tutto ciò che viene in contatto con calore perde qualcosina, però il tempo che uno lascia il miele nel caffè per dolcificarlo è proprio un attimo, quindi anche questo non mi concentrerei molto su questo. Diciamo che tra dolcificarlo col miele e dolcificarlo con lo zucchero, tutta la vita col miele, anche se perde qualcosina.
Allora, ci chiedono in molti il titolo del libro, allora lo ridico, Un piatto di salute, Paolo Di Muro, Nutrirsi meglio per una vita migliore, è stato pubblicato dal Cardiocentro Ticino. Ed è ancora...
Se lei mi consente,
sì?
Se lei mi consente...
Siamo proprio in chiusura.
Sì, se lei mi consente, volevo dare solo un'informazione. Perché è importante ripensare alla salute? Perché ciascuno di noi tutti i giorni deve studiare un qualcosa sulla salute? Perché negli ultimi 20 anni noi siamo entrati più in contatto con dei virus, pensiamo alla SARS, la MERS, quindi è probabile che noi andremo incontro a periodi dove in maniera altalenante entreremo più in contatto con queste situazioni. Dobbiamo far trovare un sistema immunitario reattivo, ciascuno deve diventare responsabile della propria salute e della salute delle persone a cui vuole bene. Sfruttiamo questo periodo e ci sentiamo tutti in comunione, perché quando passerà avremo tutti migliorato l'idea della salute.
Grazie Paolo Di Muro, che ritroveremo in una prossima puntata della consulenza. Se volete recuperare le due che sono già andate in onda, lo potete fare sul nostro sito rsi.ch/laconsulenza oppure sul podcast rsi.ch/podcast. Io vi do appuntamento domani, vi lascio a Effetto Musica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.